musica sacra contemporanea. Di Marilena Seminara.
Dedichiamo questo ciclo in 9 puntate alla riscoperta di alcuni musicisti e compositori che si sono rapportati con i suoni e la spiritualità, sperimentando nella musica un linguaggio privilegiato, oltre i confini delle culture e delle confessioni religiose. Un linguaggio volto ad esprimere il concetto di assoluto tra misticismo, simbolismo, riferimenti teologici e filosofici. Ci confronteremo con la poetica e l'estetica di un classico contemporaneo come Messiaen, per incontrare poi autori come il giapponese Takemitsu o l'inglese John Tavener ed ancora l'armeno Tigran Manzurian o l'estone Erkis Ventur. Il nostro viaggio inizia sulle tracce di un singolare musicista e pensatore italiano, Giacinto Maria Scelzi. Sono molto rare le fotografie o i ritratti che lo rappresentano. Non aveva alcun interesse per gli aspetti tangibili e concreti dell'essere. Si considerava semplicemente un intermediario. Un postino con le suole consumate, amava definirsi. Un postino di cui il cosmo era solito servirsi per comunicare con gli uomini. Scelzi credeva nella reincarnazione. Diceva di essere nato per la prima volta in Mesopotamia nel 2637 a.C. La sua vita di compositore ebbe inizio invece alla Spezia nel 1905 e fu negli anni 50 che scelse Roma come luogo favorevole e propizio per vivere. Roma, dove secondo il compositore Oriente ed Occidente sembrano incontrarsi a ridosso di un'ideale linea di confine. Una lunga malattia lo aveva fatto precipitare, tra gli anni 40 e 50, in una crisi psicologico-esistenziale che lo aveva costretto in una casa di cura svizzera. Una profonda ricerca spirituale lo tirò fuori dalla malattia. Scelzi approfondì e praticò le filosofie orientali, le dottrine dello Zen, dello yoga e le problematiche dell'inconscio. In clinica sentì maturare dentro di sé una nuova musica. L'esperienza del suono poteva ora essere vissuta dall'interno, acquisendo valenza autoterapeutica.
Ecco come si deve ascoltare un suono. Ho fatto questa esperienza da solo, quando ero in clinica, malato. Nelle cliniche ci sono sempre dei piccoli pianoforti nascosti, che quasi nessuno suona. Un giorno mi misi a suonare Do, Do, Re, Re, Re. Mentre suonavo, qualcuno disse: quello è più pazzo di noi. Ribattendo a lungo una nota, essa diventa grande. Così grande che si sente sempre più armonia ed essa vi si ingrandisce all'interno. Il suono vi avvolge. Vi assicuro che è tutta un'altra cosa. Il suono contiene un intero universo con armonici che non si sentono mai. Il suono riempie il luogo in cui vi trovate. Vi accerchia. Potete nuotarci dentro. Ma il suono è creatore tanto quanto distruttore. È terapeutico, può guarire, come anche distruggere. La cultura tibetana ci insegna che con un solo grido si può uccidere un uccello. E non so se il suono lo possa far rivivere. Nell'epoca dell'elettronica e dei laser, i tibetani possono essere il semplice grido che uccide. Quando si entra in un suono, ne si è avvolti, si diventa parte del suono. Poco a poco si è inghiottiti da esso e non si ha bisogno di un altro suono. Oggi la musica è diventata un piacere intellettuale. La concezione odierna della musica è futile. Rapporti fra i suoni, lavoro contrapuntistico. Così la musica diventa un gioco. Mi sento più vicino ai filosofi orientali, che sono contro la violenza, contro le manifestazioni pratiche della vita terrestre. Preferisco vivere su alti piani. altrimenti rischio di distruggere il mio sistema nervoso. È un rischio che bisogna correre.
Nel brano che stiamo ascoltando, Preghiera per un'ombra, il clarinetto in si bemolle interpreta tutta la rabbia e il dolore per la perdita di una persona cara. Le composizioni di Scelsi dal 1952 in poi sono fortemente intrise di influssi orientali che rimandano ad una concezione metamusicale caratterizzata dalla concentrazione sulla natura spirituale e trascendente del suono. Il brano che abbiamo appena ascoltato nell'interpretazione di David Smeyers è appunto del 1954, Preghiera per un'ombra per clarinetto in si bemolle. L'opera rimanda già alla dimensione statica dell'esperienza musicale scelziana, una dimensione in cui i parametri di tempo e spazio sono sospesi. Intermediario di forze cosmiche, il compositore si mette a disposizione del suono ed opera sotto la spinta di energie che lo conducono ad improvvisare spontaneamente, come in un sogno, in uno stato di trance e lucida passività.
Il suono è come il sole, rotondo, sferico. Al suo interno c'è un cuore. Ed il sole, come il suono, emana i suoi armonici, i suoi raggi, che creano la materia. Perché il suono è alla base della creazione. Ma gli armonici raggi escono e rientrano, perché nel suono non c'è dentro né fuori. I raggi arrivano sino ai confini dell'universo, ma anche al centro del suono. E lì vedrai l'inizio di tutto, del nostro mondo e della Terra. Vedrai l'evoluzione, i ghiacci che si sostituiscono ai deserti, e questi alla Terra. Se non si conosce il suono, non si conosce niente.
Il lavoro di Scelsi non si limitava a fissare sul nastro magnetico le proprie improvvisazioni. Vista l'impossibilità psicofisica di dedicarsi al lungo e minuzioso lavoro di trascrizione delle proprie registrazioni, era affiancato da copisti fidati, dall'orecchio assoluto, che sotto la sua guida ne mettevano per iscritto le opere. Ma soprattutto Scelsi dava istruzioni accurate circa l'esecuzione e lo studio stesso dei brani. In alcune opere, ad esempio, ha prescritto per gli archi sordine particolari che non attutiscono il suono. Queste sordine sono infatti realizzate con oggetti metallici che, sfregati sulle corde, originano stridori, ronzii e risonanze. I suoni armonici vengono così aggiunti anziché essere sottratti. Tale effetto era prescritto per la composizione che stiamo per ascoltare, dove una sordina metallica, tra le corde Do e Sol del violoncello, sembra evocare la risonanza del canto armonico dei monaci tibetani. Il brano che ascoltiamo è Jeunesse, tratto dalla celebre trilogia per violoncello, sottotitolata I tre stadi dell'uomo, ossia Jeunesse, Energie e Drame. Lo interpreta al violoncello David Simpson.
Thank you.
Scelsi adottò un simbolo zen per firmare le proprie opere, una linea sormontata da un cerchio a simboleggiare il sole della spiritualità che illumina il cammino dell'uomo nelle sue molteplici vite terrene fino a quella celeste. Secondo la più antica tradizione cinese, il suono viene collegato ad elementi naturali e cosmogonici, diventando parte imprescindibile di un processo di conoscenza diretta ed unica delle forze creatrici cosmiche. Nell'opera di Scelsi si sovrappongono linguaggi e riflessioni appartenenti al mondo orientale ed occidentale. Lo stesso compositore evitava ogni etichetta o definizione restrittiva della propria opera, perseguendo come unico fine la conoscenza, raggiungibile attraverso l'arte, sia essa cristiana, indù o cinese.
La mia musica non è né questa né quella. Non è dodecafonica. Non è puntillistica. Non è minimalista. Cos'è allora? Non si sa. Le note non sono altro che dei rivestimenti degli abiti. Il suono è sferico, è rotondo. Invece lo si ascolta sempre come durata e altezza. Dopo essere stato a Vienna a studiare la dodecafonia con Walter Klein, un allievo di Schoenberg, mi sono ovviamente ammalato. Era normale. Chi, pervaso da una forza fuori dal comune, passa ore al pianoforte senza avere coscienza di ciò che produce, dovendo pensare a un contrappunto o alla risoluzione di una settima, si blocca inevitabilmente. C'è la musica cristiana, quella indù, quella cinese. Sono tutte vie che portano alla trascendenza. Anche la gnosi e lo zen sono vie di conoscenza. Anche l'arte.
Nei tre canti sacri, Angelus, Requiem e Gloria, per otto voci miste, il testo, derivato dalla liturgia cristiana, viene frammentato e ricucito in una fitta trama polifonica, che si diffonde nello spazio tramite la disposizione di alcuni coristi ai lati o in alto rispetto all'ascoltatore. Il brano che mandiamo in onda è Angelus, del 1958. Lo esegue il Groupe Vocal de France, diretto da Michel Tronchant.
Thank you.
La musica e la poetica di Giacinto Scelsi hanno disturbato da sempre il mondo accademico ufficiale. Come musicista e pensatore, fu riconosciuto nel resto d'Europa tra i maggiori della seconda metà del Novecento, mentre da noi fu quasi ignorato, fatta eccezione per poche figure che, come Franco Evangelisti, gravitavano soprattutto intorno all'ambiente romano di nuova consonanza. Scelsi fu tra i primi ad infrangere la barriera tra est ed ovest, riconducendo l'esperienza sonora al territorio comune del mito e della ritualità. E del 1987 Mantram, una composizione per contrabbasso solo, altamente espressiva, densa di sofferenza, rabbia e umanità. La ascoltiamo nell'interpretazione di Joël Leandre. Sulle note di Mantram, Marilena Seminara vi saluta e vi invita alla settimana prossima con una puntata dedicata al compositore Olivier Messiaen.